Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast, la prima del 2020. Come al solito, qui con voi ci saremo io, ovvero Mimmo.
E Luigi, e questa volta abbiamo due amici trasfertisti.
Abbiamo con noi il nostro fratello Marco che interverrà più tardi nel corso della trasmissione, anche Luca che avete conosciuto nella scorsa puntata. Luigi, allora, prima puntata del 2020, com'è andato questo Capodanno?
Ma il Capodanno è andato bene, i buoni propositi per l'anno sono sfumati.
Già.
Avanzo già da Nemo, non la possiamo cambiare.
Vabbè, ma Gigi D'Alessio ti è piaciuto?
Ma non lo so, diciamo, è stato meglio Amadeus. Secondo me, se la gente ha il coraggio di scendersi tutto il cenone con Amadeus, non avrà problemi ad ascoltarti.
Vabbè, ok, iniziamo. Allora, prima puntata del 2020, ma noi, come sempre, non iniziamo guardando al futuro, ma guardando al passato. E iniziamo stranamente, diciamo, da quello che vi abbiamo chiesto in questa ultima settimana, ovvero abbiamo giocato con voi e vi abbiamo chiesto quale secondo voi poteva essere la squadra del decennio del Napoli. Abbiamo fatto un po' di votazioni. E, se, Luigi, tu la conosci già? C'è stata qualche sorpresa?
Ma nessuna sorpresa, secondo me, è tutto come mi aspettavo.
Nemmeno in attacco.
Neanche, Mimu. Sei tu quello sorpreso, sei tu quello che sta ancora accusando per questa squadra.
Vabbè, allora, quindi la diciamo, beh, in porta c'è Meret, titolare, e Pepe Reina in panchina. Poi abbiamo in difesa Paolo Cannavaro a sinistra, Di Lorenzo a destra, Albiol e Koulibaly. A centrocampo abbiamo il centrocampo sarrista con Jorginho, Hamsik e Allan. E in attacco c'è la sorpresa, perché se non ci sorprende il 100% di Cavani nelle votazioni e il 97% per il Pocio Lavezzi, il terzo attaccante secondo te chi è?
Ma Mimmo, non puoi farmi questa domanda perché io lo so.
Vabbè, scherzavo, insomma, giocavamo. Vabbè, comunque il terzo attaccante è Ciro Mertens e io mi sarei aspettato un po' di pipita Higuain, onestamente.
Vabbè, la gente di Napoli non ha dimenticato il suo 36esimo gol in rovesciata, ma non ha dimenticato neanche il tradimento. La gente di Napoli è un po' così, capi? Ama come odia, Mimmo, assai.
E noi quanto schifammo Higuain?
Ma non lo so, lo possiamo odiare come atleta, come giocatore, perché si è fatto più a te Memo ultimamente, quindi non è proprio al top fisicamente, ma non lo so, io non mi sento di odiarlo. Cioè, tu c'hai pianto, lo sappiamo tutti che tu quel 36esimo gol in sordina quando stai nel letto fra le coperte lo riguardi, Mimmo.
Almeno una volta al mese.
E una volta al mese tu versi lacrime amare, versi lacrime napoletane, Mimmo, su quel gol.
Vabbè, comunque in panchina poi in questa formazione abbiamo a difesa il grande Gianluca Gravatar, accompagnato da Hugo Boss Campagnaro, che addirittura supera Manolas, Isai, i Gulam, e quindi insomma entrano appunto nella panchina. Poi a centrocampo tra i panchinari abbiamo Gökhan İller, che vabbè può anche esserci, e Zielinski, mentre in attacco ovviamente abbiamo, oltre insomma ai titolari, Calleon, che per un solo voto insomma non è riuscito ad entrare nella top 11 degli attaccanti, e Arek Milik.
Voglio dire, anche molto contestato Insigne, cioè il pubblico di Pallonetto non piace molto Insigne, come non piace a te che l'hai criticato per anni e adesso me lo vuoi salvare.
Maro, ancora gusta storia.
Mimmo l'hai denigrato come se fosse il peggiore dei mali del Napoli, anche quando il Napoli andava bene. Mo il Napoli va male e gli hai voluto dare tutte le colpe. Cioè, prenditi almeno responsabilità di quello che hai detto.
Lui mi ha sentito l'ultimo punto dei pallonetto.
No, non l'ho sentita, ragazzi, l'ho solo
Ah, ecco.
registrata.
Vabbè,
Insigne
comunque.
via da Napoli. Zio Luchetto ci fa capire qualcosa, che è la sua idea. Zio, vieni un poco a commentare quello che è la squadra, secondo te. Come hai visto le votazioni delle persone che ci seguono?
Ma non vedo nessuna sorpresa diciamo, in questa formazione, tranne un po' Mertens che ci ha lasciato un po' così, o comunque l'esclusione di Higuain, però diciamo Mertens è sempre stato nei cuori dei nostri tifosi, quindi era da aspettarci una sua presenza. Più che altro, appunto, come veniva detto anche prima, il tradimento di Higuain non è stato dimenticato, ed è giusto così, secondo me.
Amici, mai per chi si è amato come noi. Vabbè, passiamo quindi.
Grazie, Mimmuccio, grazie, veramente. Cioè, a volte io mi dimentico di quanto tu sei poetico.
Vabbè, comunque passiamo invece al nostro giochino per questa puntata, ovvero divertiamoci a, anzi il doppio giochino, ovvero divertiamoci prima a dare una top 3 dei gol di questo decennio del Napoli e poi una top 10 delle partite che più ci hanno emozionato e che ricordiamo con più piacere o più dolore, non lo so.
Ma non lo so Mimmo, inizia tu che oggi stai proprio forte su questo argomento.
Carico a pallettoni, insomma. Vabbè, allora andiamo con la top 3 dei gol del Napoli del decennio. Luigi, a te l'onore di partire.
Allora, voglio partire con un gol che è stato storico per noi tifosi del Napoli. Juve-Napoli 0-1, Koulibaly 2 metri da terra, la mette nella rete.
Giorno del Signore 22 aprile. Giorno del Signore. Poteva essere quasi Natale.
Poteva essere quasi Natale per noi. Io purtroppo non ero in Italia e sono stato male tutta la sera su quel gol. Me lo sogno ancora la notte. Adesso voglio dare la parola al nostro ospite e al nostro fratello Marco che ci racconta il suo gol del decennio.
Il mio è decisamente quello di Higuain contro il Frosinone, vabbè la tripletta, però in particolare l'ultimo che ricordiamo tutti quanti, la rovesciata. E vabbè, chiaramente quello che è successo dopo non è stato molto piacevole, ma credo che quello lì in particolare sia nella memoria di tutti.
Vai Luca, invece il tuo gol di questo decennio napoletano qual è?
Il mio gol è decisamente quello lì di Mertens contro il Torino, lo ricordo benissimo, si gira un pallonetto e ci ha sorpreso tutti, nessuno pensava potesse andare in porta, invece è andata ragazzi.
Mertens ci ha abituato a tanti bei gol, forse una menzione di onore la farei per il gol contro la Lazio, sia a Roma che a Napoli, con quel delizioso tocco d'esterno sulla ripartenza veramente che forse è manifesto del Napoli sarrista e del Napoli più bello che abbiamo visto. Detto questo, passerei quindi a fare questa top 10 delle partite, dalla quale ovviamente escluderei Juventus-Napoli, che credo Juventus-Napoli 0-1, che come abbiamo detto prima, insomma, è la partita che forse per importanza o per gioie ed emozioni provate finisce di diritto al primo posto, quindi sceglierei le altre 9 partite, insomma.
La nona partita che voglio elencare in questa classifica è quella di una partita di inizio decennio del 2010, un Cagliari-Napoli 0-1, la classica vittoria mazzarriana in cui tutta la squadra soffre e da una punizione avversaria si scatena un contropiede in cui Lavezzi in modo sbilenco si trova davanti al portiere e mette la palla in rete ed è diciamo emblematico la telecronaca di questo telecronista napoletano che ci diciamo chiede all'arbitro di fischiare dopo questi minuti di recupero in cui la squadra avversaria aveva attaccato. L'altra partita all'ottava posizione che mi piace ricordare è Napoli-Manchester City, la prima vittoria del Napoli nel palcoscenico internazionale della Champions di questo ciclo e diciamo la prima grande vittoria che ci ha dato la consapevolezza di poter lottare con squadre di pari livello. Infatti quello era un Manchester City allenato da Mancini in cui erano presenti comunque giocatori di un alto livello e un Manchester City che voleva lottare che lottava per la Premier League e per la vittoria di titoli importanti. Questa vittoria ci ha dato diciamo morale, ci ha fatto credere che potevamo lottare. Un'altra partita invece che ci ha fatto sia gioire che diciamo soffrire è la vittoria della Coppa Italia Fiorentina-Napoli 1-3, in cui purtroppo ci sono stati scontri e c'è stata la morte di un tifoso del Napoli, Ciro Esposito, che vogliamo comunque ricordare in questo decennio.
Allora io invece sceglierei altre tre partite, ovvero Napoli-Lazio 4-3 con la rimonta storica sempre in era mazzarriana con il gol all'ultimo minuto sul calcio di rigore di Cavani. E ricordo molto bene quella partita perché ero allo stadio, fu veramente una vittoria a cardiopalma e io e mio padre stavamo per sentirci male, però fu una partita che ricordo con molta gioia. Così come ricordo Napoli-Borussia Dortmund finita 2-1 con Insigne che segna una grande punizione.
Non ancora il tiro a giro funzionava, il mio posto è disattivato.
Ma che tiro a giro facetto? Spaccava e riendo portiere. Ma comunque grande gol veramente di Insigne. E poi niente, un altro Napoli-Lazio a cui sono affezionato è quello 4-1 che ho menzionato anche prima con il gol in contropiede di Mertens, che per me è veramente, non lo so, una gioia per gli occhi e per il cuore. Mi piacciono molto queste partite contro la capitale.
Beh, a te piacciono le partite contro la capitale, a me invece piacciono molto le partite in cui siamo riusciti a sconfiggere, diciamo, la nostra controparte bianconera. Dall'altro
la nostra nemesi.
La nostra nemesi bianconera. Infatti, un'altra partita da ricordare è la Supercoppa vinta ai rigori, in cui il Napoli va in vantaggio, poi va in svantaggio e la pareggia Higuain facendo il gesto di forza al 118esimo. E poi il Napoli, diciamo, riesce a vincere ai rigori.
Più che di forza, di attributi.
Di attributi, sì. Invece le ultime due partite che vogliamo ricordare, una è stata la vittoria del Napoli contro la Stella Rossa per 3-1, in cui abbiamo il 118esimo gol di Hamsik, il suo ultimo gol con la maglia del Napoli.
E poi vabbè, menzionerei insomma la partita Napoli-Chievo 2-1 con il gol di Diawara, che è stato un altro di quei gol che ci ha dato la falsa speranza e la falsa gioia per una possibile vittoria di uno scudetto, che però non è mai arrivato purtroppo. E chiuderei così, in questo modo malinconico, un decennio che è stato caratterizzato purtroppo da tanti secondi posti, da qualche sporadica vittoria di trofei che comunque per noi hanno rappresentato una gioia, ma non diciamo un fregio di cui vantarci, come per esempio le Coppa Italia oppure la Supercoppa Italiana. E noi in qualità di tifosi del Napoli avremmo voluto vincere lo scudetto, soprattutto in quell'ultimo anno di Sarri. I 91 punti, insomma, ci fanno ancora male.
Ma Mimo, quell'anno è stato comunque, diciamo, la chiusura di tutto, la chiusura di un... cioè il nostro decennio si è chiuso lì.
Ok, quindi chiudiamo questa parentesi, lunga parentesi dedicata a questo decennio appena concluso, e torniamo all'attualità, proiettandoci insomma a quello che, cioè analizzando quello che sta accadendo in questi giorni e provando a proiettarci poi verso la partita con l'Inter. Direi innanzitutto di partire dalla situazione del mercato, che al momento sembra essere più o meno chiara, perché... insomma, quando c'è il nulla la cosa è sempre abbastanza chiara. Si parla di Lobotka, tu lo conosci, l'hai mai visto giocare?
Ma diciamo, visto giocare proprio no, purtroppo da quando sono molti anni che questo nome viene accostato al Napoli, anche perché è un amico di Hamsik e diciamo l'ha sponsorizzato molto. Non lo so, Mimmo, io se la società ha fatto le sue valutazioni e vuole spendere i soldi, vuole fare questo investimento per questo giocatore che dovrebbe essere, a quanto ho capito, anche pronto per inserirsi nel centrocampo del Napoli, diciamo, se la società pensa che sia questo l'investimento da fare, va bene. Io preferirei comunque investire su altri giocatori che sono molto più costosi, che però sono anche, diciamo, di una caratura diversa. Forse, lo sai, io ho il pallino di Tonali, mi piace molto e mi piacerebbe vederlo nel centrocampo del Napoli.
Vabbè, forse si potrebbe provare a strappare ad un prezzo più o meno concorrenziale Tonali, però evidentemente insomma al momento si cercano altri profili che forse possono garantire più fisicità nel centrocampo, e quindi per questo si cerca un profilo tipo Lobotka. Detto questo, insomma, io non è che sarei molto felice di vederlo, cioè almeno... Ovviamente è una valutazione fatta su quello che può essere, diciamo, l'andamento della carriera del giocatore, anche perché onestamente io non sono un grande appassionato della Liga Spagnola, quindi non saprei effettivamente nemmeno valutarlo appieno, dato che l'ho visto sporadicamente in qualche partita contro il Real Madrid, contro l'Atletico, una partita contro il Barcellona, ma insomma, cioè, non sono in grado di giudicarlo. Però onestamente se nutro dei dubbi su Lobotka solo per il fatto che a 25 anni è comunque bloccato in una squadra di medio-bassa classifica quale il Celta Vigo, evidentemente insomma o molti sono ciechi e non riescono a intravederne le vere qualità, o effettivamente la caratura di questo giocatore non è quella di un giocatore da Napoli. Detto questo, passiamo invece a quella che è la situazione rinnovi, che sembra essere ancora ferma. Insomma, non si muove nulla né sul fronte Mertens né sul fronte Calleon.
Ma non lo so, Mimmo, su questo direi di aspettare a quello che può essere, diciamo, anche l'idea futura del Napoli. Se Gattuso rimarrà, se diciamo il progetto di Gattuso porterà risultati, forse anche questo tipo di giocatori a fine anno saranno reinseriti, saranno rinnovati i contratti, non sarà neanche più loro intenzione andare via. Questo non, purtroppo non possiamo già delineare il futuro di questi calciatori adesso, in questo momento. perché si è chiuso un ciclo, se ne sta riaprendo un altro e bisogna anche vedere quali saranno prima di tutto gli obiettivi di questi calciatori e seconda cosa bisogna vedere anche diciamo l'idea dei loro procuratori di cosa vogliono fare, di cosa vogliono per loro.
Sì, vabbè, anche se il Napoli non può permettersi di aspettare troppo perché ricordiamo che poi dal 1 febbraio Mertens e Calleon saranno liberi di poter firmare un precontratto con qualunque squadra e quindi potranno accasarsi con un'altra compagine praticamente a costo zero e quindi insomma il Napoli andrebbe non solo a perdere diciamo due elementi fondamentali che costituiscono la spina dorsale di questo Napoli ma soprattutto un possibile introito economico derivante dalla vendita appunto di questi due giocatori.
Non credo che il presidente sia così diciamo inetto da lasciarsi perdere in queste cose. Più che altro voglio chiederti cosa manca in questo Napoli, quale giocatore manca, che ruolo c'è bisogno di coprire?
Allora, io prenderei al balzo una delle ultime indiscrezioni, insomma, delle voci che si sentono e di cui si legge in giro, ovvero del possibile ritorno di Hamsik, che per me sarebbe ovviamente un tassello fondamentale in questo Napoli, ma cioè, già per una questione di cuore, ovviamente, ma anche per il fatto, insomma, che Hamsik potrebbe portare quell'esperienza che al centrocampo effettivamente sembra mancare, perché con giocatori come Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas, Gaetano c'è una chiara mancanza di esperienza proprio nel reparto che è nevralgico nel gioco del calcio.
Mimmo, secondo te no, Ibrahimovic è stata un'occasione persa per il Napoli o è stato diciamo è stato giusto non riuscire a fare questo tipo di investimento? È stato giusto non fare questo tipo di investimento?
Allora, se dobbiamo parlare dal lato sportivo e dal lato diciamo del tifoso, credo che sia stata un'occasione persa perché ovviamente Ibrahimovic rappresenta un giocatore che nonostante abbia 38 anni è comunque di un altro livello rispetto, soprattutto parlando tecnicamente rispetto ai giocatori del Napoli, avrebbe potuto dare comunque una grossa mano diciamo anche se pensiamo in ottica come subentrante oppure come giocatore che può giocare titolare 60 minuti. Quindi se dovessi preferire Ibrahimovic, cioè se dovessi pensare a Ibrahimovic al Napoli l'avrei preso, soprattutto cercando poi di piazzare Llorente, che mi sembra poi essere il naturale esubero in un possibile attacco con Ibrahimovic, mentre se però devo pensare insomma a Ibrahimovic al Napoli da direttore sportivo e quindi non lo so da una persona che vuole ottimizzare e massimizzare quelle che sono anche le risorse sportive del calcio Napoli, allora credo che sia stato giusto non investire su Ibrahimovic perché appunto per gli stessi motivi è un giocatore di 38 anni che non ti dà praticamente prospettiva, va ad oscurare quelli che possono essere i giocatori di maggior rilievo e classe del Napoli, non so, Milik, Mertens, che sono poi i detentori di quel ruolo di centravanti, e quindi sostanzialmente può essere giusto. Tirando le somme, io credo che comunque la scelta del Napoli sia comprensibile, condivisibile, anche se io avrei fatto diversamente. Marco, invece, secondo te cosa manca a questo Napoli?
Non lo so, ma non credo sia solo un fatto di calciatori. Penso che sinceramente andrebbe un po' rivalutata anzitutto la questione mentale. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, probabilmente un terzino sinistro.
E secondo te chi potrebbe comprare il Napoli?
Ma si sono fatti vari nomi, tutti quanti mi sembrano accettabili, però sinceramente non lo so, penso che sta Giuntoli, fa il suo mestiere, vedremo.
Ah, quindi un sollecito diretto a Giuntoli. Marco, ma secondo te Giuntoli che sta facendo?
Ma Giuntoli credo a quest'ora stia dormendo, però il problema è cosa farà domani mattina e staremo in attesa, insomma.
Luigi, invece, secondo te cosa manca al Napoli?
Ma ci manca un po' di cazzimma, ci mancano sacche cazzimmi da su Napoli, secondo me è un Napoli sgonfio, è come quei Super Santos lasciati sui balconi delle vecchie, capi, che ingialliscono col tempo, è così lo vedo questo Napoli.
E quindi a Macattana davo tipo all'uno.
Ma non lo so, Mimo, queste sono quelle cose che dici tu quando vuoi andare contro il presidente, quelle cose che ti piacciono a te, capi, a prescindere. Però non lo so, nel Napoli manca proprio quel fattore di rivalsa, quel fattore di vittoria, di voglia di confermarsi che abbiamo avuto in questi anni, anche con squadre molto meno forti. Cioè, tutti quanti ricordiamo, adesso abbiamo fatto questa linea Amarcord, abbiamo rivisto anche molti momenti prima di fare questa puntata, non so, tipo la cazzimma di Campagnaro, quelle sue rimesse laterali lunghe, la cazzimma di alcuni giocatori, anche non lo so, di un banalissimo Zalaceta che però ci provava, capì, a vincere le partite.
Ah, boh, Zalaceta e la cazzimma non mi sembrano proprio tanto amici, però vabbè, al di là di questo, la cazzimma non è una cosa che puoi comprare al banco del pesce, ovviamente, che non compri al peso, però la compri attraverso, diciamo, dei giocatori che hanno una mentalità vincente. Se oggi dovessimo indicare un giocatore con la mentalità vincente che può venire a Napoli, secondo te chi potrebbe essere?
Ma dipende da quanto ha voglia di mettere mano al portafoglio il presidente.
Vabbè, diciamo che puoi spendere quei fantomatici 140 milioni di accantonamento societario che oggi vanta il Napoli. Secondo te come li possiamo spendere?
Prima hai giocato troppo a Football Manager.
Vabbè, sì. E infatti è saccattato, non lo so, un Diego Buonanotte.
Sì, buon 2007.
Vabbè, al di là di questo, insomma, parliamo invece, torniamo alle questioni di stadio e torniamo a parlare, insomma, della questione che riguarda i tifosi. Abbiamo visto che il Napoli ha lanciato questa campagna abbonamenti ridotta, a prezzo ridotto per il girone di ritorno, probabilmente anche per contrastare la sempre più evidente mancanza di tifo e di persone allo stadio, anche se pare che la prevendita per il match contro l'Inter stia andando comunque molto meglio rispetto alle ultime partite.
Vabbè, comunque la partita con l'Inter è una partita di cartello, sono quelle partite in cui anche tanti occasionali, diciamo, dopo le feste.
Ma l'hai detto?
L'ho detto perché tu comunque sei stato sempre uno dei grandi occasionali del Napoli. Ah, ovviamente sto scherzando, lo so quanto tu ci tieni a questa cosa. Mi sembra anche, non lo so, già vedo il tuo sopracciglio che si alza in modo ancelottiano quando ti chiamo occasionale.
Pensionotti. Vabbè, comunque, diciamo, stavamo parlando quindi di questo abbonamento ridotto. Alla fine è una, diciamo, forse un'azione che va verso i tifosi, ma che comunque non può essere, cioè non è abbastanza, soprattutto sul fronte, insomma, che viene portato avanti da tante pagine Facebook e da tanti ultras del Napoli, che è appunto la questione del liberi di fare, ovvero quella contro, insomma, la campagna di repressione, insomma, che sta portando avanti la società sportiva Calcio Napoli, concorde con la questura stessa di Napoli, e che sostanzialmente altro non fa che ammazzare il tifo nelle curve, che sono ormai diventate dei cimiteri, e che ovviamente, insomma, non ci soddisfa, soprattutto perché insomma, persone come noi che hanno anche frequentato altri stadi al di fuori di quello del San Paolo, sembra essere quasi una questione senza senso. Cioè, io non sono andato in altri stadi, ma non c'è mai stato questo obbligo di rispettare il posto. Cioè, l'unico obbligo che c'era era quello di stare in mezzo alla curva e cantare, tutto il resto era secondario.
Ma Mimmo, diciamo che in queste feste ho visto più scritte per Napoli con la dicitura liberi di tifare che buon Natale, quindi diciamo che la questione è estremamente sentita dalla popolazione cittadina, e mi sento di essere vicino a tutti quelli che sono le persone che vivono il Napoli in questo modo, ed è giusto che loro vivano la partita cantando, tifando e facendo tutto quello che è sempre stato il dodicesimo uomo in campo. Quindi il primo augurio di quest'anno va ai tifosi e il secondo alla squadra. È una risoluzione di questa, diciamo, diatriba fra la questura, la società e i tifosi. Detto questo, Mimmo, vogliamo fare un piccolo occhio sulla prossima partita del Napoli, visto che sarà una partita estremamente difficile, come vi ho detto prima, una partita di cartello in cui tanti occasionali andranno nello stadio. E speriamo che il Napoli possa fare risultato, anche se è una partita veramente veramente difficile.
Vabbè, sì, è una partita veramente difficile. Oggi l'Inter sembra essere forse la squadra più in forma del campionato, addirittura al di sopra della Juventus. Ha comunque ritrovato alcuni giocatori importanti, per esempio Sensi, torna anche a Samoa dall'infortunio per loro, anche se mi pare non dovrebbe giocare. Ha comunque a disposizione praticamente quasi tutta la formazione titolare, con questa coppia d'attacco che sembra essere veramente esplosiva, Lukaku Lautaro, ed effettivamente oggi sono forse la migliore coppia gol della Serie A. E quindi il Napoli dovrà fare molta attenzione, considerando il fatto che ovviamente mancherà ancora Koulibaly, che sembra non aver insomma del tutto smaltito i postumi dell'infortunio, tant'è vero che si sta allenando ancora in palestra e ancora deve scendere in campo ad allenarsi con la squadra, e quindi sembra difficile una sua presenza da titolare in questa partita. A sinistra ci sarà ancora una volta Mario Rui e non Ghoulam. non lo so, in mezzo al campo Fabian Ruiz ha avuto un attacco influenzale, una febbre, e quindi anche lui sembra essere in dubbio.
Ha avuto la febbre del baccalà Fabian Ruiz.
Ma no, Fabian Ruiz caccia coscia fuori e piglia freve, non lo so com'è possibile. Invece Zielinski se fu bagni in da neve ed è tranquillo, fermo, bello.
Le feste di Natale con la camicia con la canotta sotto che si vedeva, diciamo, non molto napoletane.
È andato troppo a ballare forse Fabian Ruiz di questi tempi. Aveva un po' che catarra, un po' di sbalzo di temperatura dentro e fuori, uscito a sfumare sigaretto.
Quando esci dal locale, Mimmo, è sempre così, ci vuole. Comunque, detto questo, passiamo al nostro consueto momento social dei minuti di recupero.
Eccoci ai minuti di recupero, la parte di questo podcast dedicato a voi. Vi ricordiamo che potete seguirci oltre che su Anchor, Spotify, anche su Facebook e Instagram, YouTube, siamo un po' su tutte le piattaforme, Twitter. Vabbè, detto questo, insomma, passerei alla domanda per voi di questa settimana. E partirei con un piccolo preambolo. Ancelotti alla fine dell'ultima sessione di mercato diede 10 come voto al mercato appunto del Napoli.
Un po' di manica larga, diciamo.
Vabbè. Aziendalista, direi. Vabbè, quindi diede questo voto, effettivamente sembra essere fuori da qualunque logica. E vi chiediamo se secondo voi il mercato di Napoli sarà soddisfacente e quindi sarà superiore al 6 o meno alla fine di questa sessione di mercato di gennaio. E poi ovviamente vi chiediamo un pronostico sulla prossima partita del Napoli, appunto Napoli-Inter. Noi ci asteniamo dal pronosticare,
sì,
no?
Meglio così, perché diciamo non vogliamo che poi qualcuno pensi che tu porti sfortuna, Memuccio.
Io no, più l'amicia nera. Vabbè, ragazzi, allora ci salutiamo alla prossima puntata di Pallonetto, sperando che
sia una vittoria, sperando che sia un anno, diciamo, che ci porti grandi soddisfazioni. Detto questo, forza Napoli sempre.